magazzino non è solo uno spazio, è un'orchestra dinamica, organizzata, dove ogni elemento è in armonia con il tuo business e ogni movimento è diretto da Modul Block. Sistemi logistici automatizzati che rendono il tuo magazzino una vera sinfonia tecnologica. Modul Block, l'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com.
Fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati per una nuova puntata di Si può fare, che andrà un po' a fare esplorazione per i tetti. Siamo abituati a pensare ai tetti come mere coperture delle nostre abitazioni, delle industrie, di qualunque, no? edificio ci sia sul nostro territorio, e invece i tetti sono una straordinaria base per tante altre possibili attività, prima delle quali ovviamente la produzione energetica, ma poi ci sono i tetti verdi, poi ci sono i tetti verdi solari, poi ci sono le opportunità per bonificare tetti in cemento amianto, trasformandoli in tetti appunto solari oppure verdi solari. Tanti temi affronteremo nel corso di questa puntata, però la linea è questa. Il nostro primo ospite è Mario Pagliaro, dirigente di ricerca del CNR. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, di tetti, no, si parla un po' troppo poco forse nel nostro paese, però molto si muove, quindi forse è giusto dare più spazio a questo argomento. Io tra l'altro ho visto lei in Sicilia recentemente, faceva un po' il punto, e proprio l'accelerazione delle energie rinnovabili in Sicilia si deve ai tetti, a dove sono stati messi i pannelli.
Esatto, esatto, perché in Sicilia per tanto tempo le norme, diciamo, di tutela paesaggistica erano particolarmente severe, e c'è una grande abbondanza di energia solare, grandi tetti di grattacieli industriali e commerciali, e quindi la possibilità di installare questi impianti è stata in pieno, diciamo, dalle famiglie e dalle aziende siciliane, che hanno solarizzato essenzialmente attraverso i tetti. Sono negli ultimi, diciamo, 18 mesi, 2 anni, si è passata alla realizzazione di grandi impianti sul terreno.
E in realtà forse alcuni di questi grandi impianti sono necessari, qualcun altro poteva essere magari apposto su grandi superfici come quelle che sono quelle delle industrie o magari di un centro commerciale. Lì si potrebbe ragionare per il futuro.
Assolutamente, sono centinaia di migliaia di questo tipo di tetti del settore cosiddetto CEI, commerciale e industriale. In Italia da questo punto di vista siamo un po' indietro rispetto al residenziale, le opportunità sono enormi, perché naturalmente i consumi all'interno di questi edifici sono significativi, si ottiene un grande risparmio energetico in bolletta, ma si ottiene anche una notevole stabilizzazione delle forniture. Questa è una cosa molto importante in periodi di crisi, successivamente d'estate la rete elettrica è congestionata, accoppiando semplicemente le batterie alla generazione dai pannelli fotovoltaici si realizzano non solo grandi risparmi, ma anche una maggiore, diciamo, resilienza rispetto appunto ai consumi. È un investimento veramente importante per le aziende e per le strutture commerciali.
E non ci stancheremo mai di ripeterlo, che le cose sono cambiate rispetto a quando si cominciò a parlare di pannelli solari. Adesso lei ha nominato le batterie, ci sono, ovviamente saranno sempre migliori, ma questo è nelle cose della ricerca, però non ancoriamoci a un'idea del passato, un passato nel quale appunto era difficile immagazzinare l'energia rinnovabile.
Oggi è assolutamente semplice, la tecnologia non è soltanto evoluta dal punto di vista appunto, diciamo, del pregio tecnologico, ma anche della riduzione dei costi. È talmente abbordabile che oggi in Sicilia circa il 40% degli impianti fotovoltaici installati sono accoppiati a batterie. La Sicilia è una delle regioni economicamente meno sviluppate d'Italia. Se passiamo alla Lombardia o al Veneto, che sono invece le più sviluppate, troviamo che la percentuale cresce ancora. I vantaggi sono notevolissimi perché cresce la quota di autoconsumo. L'energia prodotta da questi tetti, invece di quando non è consumata dalle utenze, per esempio durante il fine settimana, viene accumulata nelle batterie e poi viene utilizzata quando ce n'è bisogno. La quota dell'autoconsumo passa di energia solare autoprodotta e autoconsumata passa dal 30 al 70%, è praticamente raddoppio.
Senta, in quel documento che ci ha condiviso nei giorni scorsi relativo ai tetti solari e verdi, è un documento tra l'altro di qualche anno fa ormai, però insomma si sottolineava come gli edifici sia residenziali che non residenziali sono perfettamente adatti ad ospitare tetti verdi solari. Ma cosa si intende per verdi e solari e qual è la differenza dal semplice tra virgolette tetto solare?
Si tratta di realizzare un tetto verde, cioè un tetto sul quale vengono poggiate, diciamo, delle erbe, delle colture non legnose che contribuiscono a generare ossigeno ed aumentare molto la biodiversità all'interno delle nostre comunità abitate, non solo le città ma anche i centri più piccoli, e contemporaneamente poggiare su questi tetti verdi dei pannelli fotovoltaici. E le tecnologie sono simbiotiche perché il pannello fotovoltaico produrrà più energia a causa dell'abbassamento della temperatura del tetto rispetto a un tetto che non è verde, e contemporaneamente il tetto verde beneficia, diciamo, dell'ombreggiamento dei pannelli aumentando la biodiversità, aumenta il numero per esempio di impollinatori, di insetti impollinatori, aumenta il numero di uccelli che si poggiano su questi tetti verdi. Quindi è una tecnologia simbiotica, funziona benissimo, molto utilizzata per esempio in Svizzera, in Austria, in Germania, e che è perfettamente adatta all'ambiente italiano, all'ambiente costruito italiano, perché in Italia c'è più sole, in Italia abbiamo la bellezza di 12 milioni di edifici residenziali stimati da Enea, e di questi 12 milioni di edifici residenziali il 30%, che è una cifra enorme, 3,6 milioni di edifici, è pronto per essere solarizzato proprio con questa tecnologia, l'abbinamento tra il tetto verde, quindi l'aumento della biodiversità, l'aumento dell'ossigeno, l'aumento delle specie animali che beneficiano la vita all'interno delle città, dei centri abitati, e l'autoproduzione di energia.
Senta, io darei una cautela però nel fare questo tipo di progettazione, forse è meglio rivolgersi a un esperto, non fare il fai da te, perché comunque si tratta di installare sul tetto da una parte pannelli, poi pensare al substrato, come diceva lei, su cui poggeranno delle erbe, delle colture e così via. Quindi diciamo c'è una questione di statica e stabilità dell'edificio stesso, che forse un fai da te, ecco, meglio evitarlo.
Certo, ho menzionato le colture non legnose, ci sono delle colture che sono specifiche, devono essere appunto non legnose, ma devono essere anche non invasive, perché altrimenti il tetto e anche la parete può essere invasa da queste colture. Ci sono diverse aziende specializzate in Italia, non solo al nord e al centro ma anche al sud, è possibile fare le cose bene e rapidamente, e anche la stessa installazione dei pannelli fotovoltaici viene fatta in maniera un po' particolare, non si realizzano perforazioni sul tetto, si utilizzano dei sistemi, diciamo, di ancoraggio particolarmente, diciamo, che tutelano anche, diciamo, il tetto verde. Ripeto, una tecnologia simbiotica molto avanzata, è stata sviluppata essenzialmente in Europa, sono partiti in Svizzera e in Austria all'inizio, e adesso pensi che in, per esempio, la Francia, che è un grande paese, il secondo paese più grande in Europa, la Francia prevede l'obbligo per tutti gli edifici di avere il tetto certamente solarizzate, se possibile tetto verde solarizzato per gli edifici proprio residenziali.
Ho letto, cioè ho sentito che il biochar potrebbe essere un grosso contributo laddove magari si cerchi maggiore leggerezza per questo tipo di struttura, perché è meno pesante di altri substrati, è vero?
È così. Si utilizza il biochar oppure un substrato vulcanico, cioè essenzialmente la cenere lavica, che può essere ottenuta dai vulcani ma può essere ottenuta per esempio dal basalto, ci sono diverse imprese anche in Italia. Un substrato vulcanico è leggerissimo, è ricco di minerali, ha la capacità durante le piogge, funziona da ammendante, cioè assorbe l'acqua e poi la rilascia piano piano. Ripeto, anche questi terreni sono particolari, non è il normale terreno che mettiamo nei vasi, diciamo, di chi ha la passione del pollice verde eccetera. Ripeto, le tecnologie sono ben note, ci sono svariati i clienti possono essere svariati tipi di colture. Ci sono quelle più adatte a un clima umido e caldo, come può essere quello della Pianura Padana, un clima più secco ma molto più caldo, come può essere per esempio quello della Sicilia o della Puglia o della Calabria. Ma ripeto, l'Italia dal punto di vista agronomico fa scuola nel mondo, le tecnologie sono note, e certamente quello che diceva lei, non fare da sé, chiamare delle imprese specializzate, ce ne sono tante, è possibile fare le cose bene e rapidamente.
Un altro aspetto è quello che riguarda le isole di calore, perché un tetto verde ha anche dei benefici rispetto a questo. Invece un altro vostro studio sottolineava come l'introduzione di pannelli in contesti urbani debba essere fatta con cautela, perché invece può aumentare il calore laddove non siano messi correttamente, o magari siano messi in luoghi dove dai quali magari si poteva trarre beneficio e freschezza. Ecco, come dire, se uno lo mette nel parcheggio ha un beneficio, se uno se lo mette su un tetto bianco magari non ha un beneficio rispetto al calore.
Non ha un beneficio rispetto al calore, qui torna l'effetto simbiotico tra il tetto verde e il fotovoltaico. Svariati studi in tutto il mondo, per esempio andiamo a Sydney, quindi un ambiente quasi estremamente caldo, diciamo durante l'estate, l'Australia è un paese semidesertico, un abbassamento medio della temperatura durante l'anno su tetti urbani di 8,3 gradi, sembra poco ma è tantissimo. In realtà poi durante l'estate, durante i mesi più soleggiati, la differenza di temperature è enorme di questi tetti. Parliamo con un tetto verde, normalmente raggiunge una temperatura come massimo di 35-37 gradi al massimo. Un tetto, diciamo, scuro, con impermeabilizzazione, per esempio fatto in catrame, o comunque scuro, nero, raggiunge tranquillamente 70-80 gradi di temperatura sulla superficie. Quindi parliamo di un abbattimento della carica termica, del carico termico su questi tetti, che è enorme, e il beneficio che va a favore della generazione elettrica, perché i pannelli fotovoltaici hanno la proprietà di perdere una quota significativa della propria produzione con la temperatura. Faccia conto, lo 0,5%, 0,4% per ogni grado che aumenta in più sopra i 25 gradi. Cioè, per intenderci, se la superficie del pannello non è a 25 gradi, ma per esempio a 45 gradi, cioè aumenta del 20%, e noi perdiamo l'8% di produzione. Anche lì sembra poco, non è poco.
No, assolutamente. E l'ultimo aspetto che le chiedo di toccare è quello della sostituzione, dell'intervento anche di bonifica, che ci consente di fare un ragionamento di questo tipo. Cioè, io voglio passare a un tetto con pannelli fotovoltaici e colgo l'occasione di finalmente liberare la copertura, togliere la copertura in cemento amianto, che purtroppo in Italia è ancora molto diffusa, vero?
È molto diffusa, stime diverse, lo sportello nazionale amianto stima addirittura 1,2 miliardi di metri quadri, una superficie enorme. Purtroppo questo minerale, l'amianto, estratto in Piemonte, e non solo in Piemonte, veniva installato in maniera ubiqua sui tetti, perché dà appunto delle proprietà notevoli in termini di isolamento termico, di isolamento acustico, eccetera. Adesso ci sono questi tetti, molto è stato fatto in Italia, specialmente durante la prima fase, diciamo, gli incentivi, il cosiddetto conto energia, però molto può e deve essere ancora fatto. E effettivamente ci sono notevoli realizzazioni, per esempio di recente in Veneto, in provincia di Rovigo, o di nuovo in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, dove ormai vengono delle imprese che si fanno dare il diritto di superficie, imprese del solare, si fanno dare il diritto di superficie di utilizzo di questi tetti, sostituiscono il vecchio tetto in cemento amianto con un tetto perfettamente ecologico e solarizzato, cioè fotovoltaico, e poi vendono l'energia prodotta da questo tetto per 20 o 30 anni secondo un meccanismo contrattuale a prezzi stabili e ben conosciuti all'impresa, che così si ritrova col tetto nuovo e, diciamo, ormai perfettamente ecologico e non più, diciamo, pericoloso dal punto di vista del rischio per la salute, perché privo di amianto, ma anche solarizzato. Questo sistema, cosiddetto i contratti, con un acronimo inglese si chiamano contratti di PPA, sta prendendo piede sempre più in tutta Italia, proprio perché oggi produrre energia solare ha un costo talmente basso rispetto, diciamo, a quello che è il prezzo dell'energia che noi proviamo dalla rete, che ci sono delle imprese che vengono a realizzare, diciamo, a costo di investimento zero.
Esattamente, noi tra poco parleremo con una di queste che ci spiegherà come lavora, e tra l'altro si può fare, loro sono un'impresa che nasce e nel momento della crisi dell'automotive, quindi decide di cambiare settore e intraprende questa via. Il risultato comunque, come ci diceva lei, è comunque un beneficio da un punto di vista della salute e da un punto di vista energetico, e poi anche per l'impresa stessa che decide di intraprendere questa via c'è una riduzione dei costi energetici per privati, diciamo. Quindi si è tutto in un ciclo vincente. Allora, Mario Pagliaro, la ringraziamo moltissimo per averci fatto questa bella panoramica dall'alto sui tetti d'Italia e della Sicilia, dirigente di ricerca del CNR. Buona giornata, buon proseguimento.
Buon lavoro, grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie, grazie davvero. Allora, come dicevo, tra pochissimo ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite, che è il presidente e l'amministratore delegato di un'azienda nata dalla crisi dell'automotive, per poi arrivare con successo all'ambito e alla rigenerazione e riqualificazione energetica dei tetti. In particolare, anche qui si parla di Piemonte, del resto ce l'aveva appena nominato Mario Pagliaro, il Piemonte come una delle aree in cui è stato più frequente, più necessario intervenire per la rimozione di coperture anche pericolose in cemento amianto, però è anche un'area in cui si è molto lavorato nell'automotive e quindi c'è stato molto anche da reinventarsi un futuro. Antonio Urbano, presidente e amministratore delegato di Arpex, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
E complimenti anche perché, come dicevo, voi siete un si può fare nel si può fare, no? Siete nati, cioè vi siete reinventati in questo settore con delle competenze che arrivavano dal mondo automobilistico, che stava soffrendo e che quindi sono state reimpiegate in una nuova area. Una nuova area importantissima e in continuo sviluppo. Se pensate anche alla vostra stessa storia, com'è cresciuta e com'è cambiata negli ultimi pochi anni.
Sì, questa è una storia di una riconversione molto molto interessante, perché coinvolge un gruppo di persone che lavoravano nel settore dell'automotive 20 anni fa e poi hanno progressivamente cambiato, diciamo, le loro professioni, perché la crisi del settore dell'automotive lasciava poco spazio, e hanno cominciato a investire costruendo una struttura di persone, delle competenze capaci di intervenire nella riqualificazione prevalentemente dei tetti, diciamo degli capannoni industriali e commerciali. Circa un anno fa, un po' più di un anno fa, un fondo di investimento internazionale ha notato questa bella azienda in crescita e quindi come ha deciso di investire potenziando tutte le attività per rilanciare quegli interventi di investimento a cui faceva riferimento il collega del CNR che parlava poco fa, quindi la riqualificazione dei tetti e poi la fornitura di energia alle imprese.
Eh sì, che è un ambito nel quale credo ci sia moltissimo da lavorare. Voi avete iniziato ovviamente nell'area più vicina a voi, ma potete raggiungere ovviamente chiunque con vari strumenti e vari sistemi, cioè perché ci può essere chi appunto ha bisogno di un intervento anche di bonifica, chi invece pensa a qualche cosa di più semplice tra virgolette.
Esatto, noi in questo momento abbiamo circa il 60-70% degli interventi in cui realizziamo anche gli interventi di bonifica. Se vogliamo, questa è la parte più, come dire, bella anche da un punto di vista di profilo di riqualificazione ambientale, perché diciamo riusciamo a dimostrare che la sostituzione delle coperture in amianto con gli impianti fotovoltaici rappresenta un modo molto molto efficace, sia per eliminare un rischio ambientale, di salute pubblica, sanitario, ma poi anche per coniugare la sicurezza, la sostenibilità e la riduzione dei costi energetici.
È chiaro che voi in quel caso lì siete come dei supervisori, facilitatori di questa bonifica, non è che siete voi a farla, perché il vostro ambito è un altro.
Sì, noi siamo, diciamo, coordiniamo tutti questi interventi che vanno dalla fase iniziale di progettazione fino alla realizzazione degli interventi. Qui c'è una cosa importante da dire, è che, come si diceva prima, l'amianto è un materiale molto pericoloso, ed è un materiale, oltretutto, si chiama Ethernet perché è eterno, no? Quindi ha bisogno di particolari tecniche per essere trattato, per essere rimosso, ed è soprattutto importante affidarsi a ditte che abbiano tutte quante le necessarie certificazioni iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, perché è fondamentale in questo contesto che la sicurezza venga al primo posto, quindi dalla prime operazioni di rimozione fino alla corretta, diciamo, gestione del conferimento nelle discariche autorizzate.
Quindi poniamo, come funziona? Allora, io sono un'impresa e voglio, no, vi chiamo per chiedervi questo coordinamento fino al punto poi ovviamente di arrivare alla sostituzione all'impianto di un fotovoltaico sopra il tetto. Però la prima cosa che fate ovviamente è un sopralluogo e poi come si svolge il vostro rapporto, no? come si evolve?
Allora, noi, come dire, facciamo un sopralluogo, verifichiamo l'idoneità del tetto a poter, diciamo, ospitare un impianto fotovoltaico. E ovviamente, come si diceva, tanto c'è interessante anche questo tema della riqualificazione energetica complessiva, perché la sostituzione di un tetto fotovoltaico comporta anche un miglioramento del clima all'interno dello stabilimento, proprio perché migliora anche, diciamo, la certificazione energetica sulla parte calore dello stabilimento stesso. Comunque noi facciamo il nostro sopralluogo, dopodiché noi collaboriamo con una serie di ditte che abbiamo verificato, certificato, insomma sappiamo che sono persone serie e sono specializzate in possesso dei patentini e delle certificazioni per trattare, quindi realizziamo la progettazione preliminare, vengono coinvolte le ASL nei piani di risanamento, ovviamente, che devono approvare tutto il piano di risanamento, quindi queste ditte si occupano della rimozione, smaltimento e corretta gestione dell'amianto, poi interveniamo noi, ricostruiamo il tetto, mettiamo sopra l'impianto fotovoltaico e da quando l'impianto fotovoltaico inizia a produrre vendiamo energia con contratti di lungo termine che danno stabilità di prezzo alle imprese che lavorano sotto il capannone.
Quindi vi cedono insomma il diritto di produrre energia?
Ci cedono un diritto di superficie, tecnicamente sì, ci cedono un diritto di superficie, quindi di poter utilizzare il tetto per 25 anni e noi in cambio, diciamo, forniamo loro l'energia a prezzi molto agevolati, direi.
Ho capito. Allora, Antonio Urbano, le devo chiedere di avere pazienza qualche minuto, perché noi abbiamo a quest'ora la classica pausa, non so se conosce il clock di Radio 24, ma comunque si tratta veramente di poco e poi torniamo insieme. E ritorneremo a parlare con il presidente amministratore delegato di Arpex di questi temi che sono il fulcro della nostra puntata. Tra poco.
Si può fare. Un magazzino non è solo uno spazio, è un'orchestra dinamica, organizzata, dove ogni elemento è in armonia con il tuo business e ogni movimento è diretto da Module Block. Sistemi logistici automatizzati che rendono il tuo magazzino una vera sinfonia tecnologica. Module Block, l'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com.
Cambiare fornitore di energia ti stressa? Passa all'Enel.
Scelgo un'energia così leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima.
Per luce e gas, vai su enel.it.
Si può fare.
Si può fare.
Sempre in collegamento con Antonio Urbano, presidente e amministratore delegato di Arpex, che è una società con sede a Settimo, torinese, stavo per dire milanese perché sono abituata settimo milanese, invece settimo torinese, che opera nel settore delle soluzioni fotovoltaiche per il comparto commerciale e industriale. Presidente, io avevo in mente alcune domande per lei, però vedo che sono arrivati anche dei commenti dagli ascoltatori che mi sembra opportuno proporle. E qualcuno, va bene, mette l'accento sulla solita vecchia questione, però se non è conveniente la questione delle rinnovabili, io direi che in questo momento storico è conveniente per chiunque, dal privato cittadino alla azienda, però insomma c'è sempre questa discussione ancora aperta, vedo.
Sì, è una discussione antica che dobbiamo assolutamente, come dire, modificare come proprio convinzione nella testa degli italiani. Oggi investire nelle rinnovabili è molto conveniente da un punto di vista economico, prima di tutto che ambientale. Oggi riusciamo a produrre energia elettrica da impianti fotovoltaici, questo secondo i risultati delle ultime aste che ci sono state in Italia, ad un prezzo che è meno della metà del prezzo dell'energia che abbiamo avuto in Italia nell'ultimo anno. Quindi investire oggi nelle rinnovabili contribuisce in maniera sostanziale a ridurre la bolletta energetica degli italiani, a dare più stabilità e più sicurezza negli approvvigionamenti. Però vorrei, come dire, dare anche un ulteriore elemento di futuro, se vogliamo, che è legato alla si potrà fare, oggi si può già fare e avere tanto risparmio, si potrà fare in futuro cosa? Avere più flessibilità anche con l'utilizzo delle batterie e coinvolgere la popolazione nei benefici che stanno arrivando dalla produzione di energia rinnovabile. Mi riferisco in modo particolare a quelle ore della giornata in cui c'è tanta produzione di energia rinnovabile e il prezzo dell'energia scende tanto. Quando noi riusciremo a coinvolgere gli italiani a consumare energia in quelle ore, per esempio per ricaricare la loro automobile elettrica, ma anche per far andare la lavatrice, ecco, a quel punto lì, e daremo ovviamente in cambio un risparmio sensibile, evidente in bolletta, questa cosa della convenienza delle rinnovabili diventerà ancora di più un patrimonio condiviso.
Allora, l'altro aspetto, qualcuno chiede anche se sugli immobili agricoli, anche immagino di sì, nel senso che voi se un'azienda è agricola, se è un'azienda di qualche altro tipo, credo non vi faccia molta differenza.
No, noi in questo momento stiamo realizzando impianti fotovoltaici su tetti che vengono adibiti ad allevamenti, a varie per utilizzi agricoli, vario tipo di, quindi non è diciamo la destinazione. È importante voler fare questo investimento per riqualificare complessivamente, diciamo, l'immobile e avere dei vantaggi economici sulle forniture di energia.
E l'ultimo tema che le sottopongo è quello, ahimè, della rete. Qualcuno dice: io l'intervento l'ho fatto, ma poi la rete non supporta. E la rete, in effetti, l'adeguamento delle infrastrutture, che non dipende da voi come Arpex, ma che dipende comunque, cioè che determina il successo o meno di certe operazioni.
Sì, questo è fondamentale. Per lo sviluppo, diciamo, corretto di tutti questi investimenti devono esserci dei grandi investimenti anche di adeguamento della rete elettrica, sia della rete elettrica di alta tensione, quella gestita da Terna, sia della rete elettrica di media e bassa tensione gestita dai distributori. Questo è fondamentale, perché soltanto se le due cose crescono insieme, gli investimenti nelle rinnovabili, gli investimenti nelle reti e direi anche gli investimenti in tutte le infrastrutture che potranno dare flessibilità e intelligenza a queste reti nella gestione del carico, allora il vantaggio che possiamo avere sarà molto più grande per tutti.
Ah sì, allora, siccome vedo che le domande sono tante e noi abbiamo già in mente di realizzare una puntata proprio su questo, anche per il signor Carlo che continua a essere così negativo e preferisce andare avanti a benzina, allora vogliamo proprio realizzare una puntata in cui si affrontino nello specifico le difficoltà e anche gli ostacoli che ancora sono da superare. Io la invito già, Antonio Urbano, quando sarà nel prossimo futuro.
Direi che si può fare.
Si
va
può
bene.
Fare, no? Ecco, perché mi par di capire che c'è una raffica di questioni, ma poi è giusto così, perché le persone poi magari hanno fatto fare un preventivo, hanno provato a realizzare il cambiamento, si sono trovati davanti ai vari ostacoli che vanno dalla soprintendenza a, che ne so, al vicino di casa, e quindi vogliono parlare di questo, e quindi ne parleremo.
Certo.
Va bene.
Molto volentieri sono a disposizione.
Benissimo, grazie ancora Antonio Urbano, il presidente amministratore delegato di Arpex. Arpex che, come abbiamo detto, molto attiva in Piemonte, adesso ha tantissimo lavoro nell'area, c'è un piano che li riguarda, che prevede la rigenerazione energetica di 200 immobili industriali di cui la maggior parte con coperture in amianto, però adesso noi andremo a parlare di un'altra questione, perché tanti, appunto l'ho nominata prima, pensano ai centri storici italiani, alle coperture in tegole, coperture che hanno colori, che si inseriscono in un panorama specifico, che almeno fino adesso sono state impossibili da ricoprire con pannelli, ma comunque da cambiare in qualunque modo, perché vanno a cambiare anche un panorama. Però anche lì ormai la tecnologia ha avuto la sua evoluzione e ha le sue possibilità, le sue carte da giocare. Prova ne sia quello che è stato e che è cambiato al Museo Real Bosco di Capodimonte, grazie al lavoro svolto con Engie Italia. Sara Callegari è Communication Director di Engie Italia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie, buongiorno a te telespettatore.
Allora, sì, vabbè, ma se ci vogliono immaginare.
Esatto.
Allora, il Museo Real Bosco di Capodimonte ed Engie hanno recentemente inaugurato questo nuovo look, possiamo dire, che è il risultato di una profonda riqualificazione energetica, che però ovviamente ha dovuto toccare anche delle parti storiche degli edifici coinvolti, no?
Esatto, parlando del progetto che abbiamo realizzato appunto per il Museo di Real Bosco di Capodimonte, sicuramente al momento si tratta di un progetto unico, anche se auspichiamo appunto che sia assolutamente replicabile. E parlando, come avete fatto negli interventi precedenti, di fotovoltaico sui tetti, diciamo che qui parliamo di un tetto molto particolare, perché parliamo del tetto di una reggia del Settecento, e quindi andare a realizzare un impianto fotovoltaico su un tetto del genere chiaramente non è banale, e soprattutto deve contemperare, diciamo, la necessità di lavorare sulla transizione energetica, sull'ottimizzazione e risparmio dei consumi, ma tenendo in considerazione i vincoli storici e architettonici che chiaramente una location del genere presenta. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato
che prevedeva comunque lo vogliamo sottolineare, perché questo no è un passaggio importante che può segnare la via anche per altri interventi che magari qualche ente intende realizzare ma non sa bene come, ecco.
Allora, questo è il primo progetto di questo genere avviato dal Ministero della Cultura, che ha ottenuto anche il riconoscimento della soprintendenza, perché come dicevo prima si tratta di un luogo che presenta una serie di vincoli, per cui era fondamentale la bontà del progetto, che tenesse in considerazione appunto tutto quello che dicevo prima, l'esigenza di transizione energetica e efficientamento, ma anche il rispetto del luogo stesso. E l'Italia è il luogo con il maggior numero di siti UNESCO nel mondo, abbiamo migliaia di siti architettonici, museali, eccetera, e dato che il progetto che abbiamo fatto ha consentito al museo di risparmiare il 50% dei consumi rispetto alla situazione precedente, è assolutamente auspicabile che venga esteso anche ad altri siti. Cosa abbiamo fatto? Appunto, oltre ad aver realizzato un impianto fotovoltaico sul tetto attraverso diciamo tegole che sono, non sembrano assolutamente dei pannelli, per chi avrà l'occasione poi di vederlo.
Ci sono dei video, voglio rimandare, ci insomma sono... chi vuole può andare sul vostro sito, su quello del Museo Real Bosco di Capodimonte, vede come...
Esatto.
Prego.
Scusa. Sì, perché sono perfettamente integrate, niente, e quindi non si vedono e rispettano appunto perfettamente il luogo. Questo integrato con un impianto di trigenerazione consente di produrre il 90% del fabbisogno energetico del sito. Non abbiamo fatto soltanto questo, ma abbiamo aumentato le superfici climatizzate del 77%. Ma come lo abbiamo fatto? Non solo climatizzando in generale, ma trattandosi di un luogo che ha all'interno delle opere d'arte prestigiose, lo abbiamo fatto rispettando il microclima necessario per ciascuna opera per garantire le migliori condizioni di conservazione. Questo abbinato anche a un impianto di illuminazione che vede 7000 punti LED, anche questi realizzati ottimizzando le condizioni di fruibilità per i visitatori del museo. Quindi tengo anche a sottolineare che questi lavori, che hanno avuto la durata di circa 2 anni, sono stati realizzati con il museo aperto, quindi in accordo appunto con il museo stesso. Non abbiamo voluto limitare la fruibilità da parte del pubblico, questo chiaramente ha complicato la realizzazione dei lavori, però ne è valsa la pena, e adesso sì, chi ha la possibilità di rifare l'esperienza vede assolutamente la differenza.
Il risultato e la differenza. Allora, Sara Callegari, ti fermo un istante. Abbiamo le informazioni sul traffico di cui ti avevo preannunciato l'esistenza e ritorniamo tra pochissimo. Anche qui c'è qualche domanda da parte degli ascoltatori, quindi poi te la rivolgo. A tra poco.
Può fare.
Cambiare fornitore di energia ti stressa? Passa all'Enel.
Scelgo un'energia così leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima.
Per luce e gas vai su enel.it.
Si può fare.
Si può fare.
Mr. Gaffian's Gilatoni Show. La 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 la. Running down on the radio. La 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 la. My poor summer, summer, poor summer vibes, yeah.
In cold blood.
0111 0011. Crying 0 0 9. Hearing 1 1 1. Life is back, slaps the surface of the pool. Oh, killer, killer, pool, pool, killer, kiss me.
Riprendiamo la nostra diretta con Sara Callegari, Communication Director di Engie Italia. Con lei stiamo parlando della riqualificazione energetica che ha riguardato il Museo e Real Bosco di Capodimonte. Lì appunto sono stati fatti una serie di interventi al termine dei quali, grazie a un partenariato pubblico-privato, si è raggiunto la possibilità per il sito, per la Reggia, di autoprodurre circa il 90% del fabbisogno energetico, con un risparmio di energia, leggo, rispetto al passato del 50% e una riduzione di CO2 pari a 20.000 alberi nelle emissioni, ovviamente. Allora, Sara, che cosa chiedevano gli ascoltatori? Quanto costa? Allora, abbiamo detto è un partenariato pubblico-privato, quindi tutti hanno speso qualcosa, voi più di loro, più dello Stato però.
Sì, allora l'investimento complessivo. L'investimento complessivo per questo progetto è di 47.500.000 e Engie ha investito il 51% in questo caso. Tengo a sottolineare che progetti di questo genere consentono, quindi progetti di lungo periodo che consentono alle aziende anche di realizzare investimenti di questo tipo, hanno la possibilità di lavorare sul patrimonio pubblico, naturalmente non soltanto di siti come questo, ma di qualunque ente pubblico. Pubblico in un'ottica di efficientamento, di miglioramento delle infrastrutture che va ben oltre quella che sarebbe la possibilità che avrebbero gli enti pubblici attraverso la sola spesa diretta, quindi è sicuramente qualcosa che offre delle possibilità.
Tra l'altro comunque offre ovviamente una spesa oggi ma un risparmio domani, quindi chi si preoccupava del peso sui conti pubblici, beh, continuare quel vecchio, diciamo, sistema sarebbe stato sicuramente più oneroso, tanto più adesso che sappiamo come vanno i prezzi del petrolio. E poi in generale questo ha consentito una riqualificazione non solo energetica, perché a vedere le foto del prima e del dopo mi pare che ci sia stata una riqualificazione, una remise en forme di tutto.
Assolutamente, sì, non è solo,
cioè, rifare il riqualificazione tetto, ecco, energetica. In generale è rifare il tetto, questo è già qualcosa che comunque ha un beneficio.
Sì, ma poi se qualcuno degli ascoltatori ha avuto la possibilità in passato di visitare il museo e l'avrà adesso, l'esperienza sarà completamente diversa, perché a me è successo e sicuramente prima a livello di climatizzazione, di illuminazione, queste erano penalizzanti rispetto alle opere d'arte che contiene un museo di questo tipo. Adesso l'esperienza è veramente splendida e quindi un investimento che è una cosa che mi piace sottolineare, che appunto è una spesa pubblica che va a favore della transizione energetica e quindi già di per sé positiva, ma che transizione energetica e competitività vanno insieme, perché appunto poi non è solo questo, non è solo la salvaguardia dell'ambiente, quindi il risparmio in termini di emissioni, ma è anche poi il risparmio di spesa pubblica che può essere reinvestito a favore di servizi migliori per i cittadini e quindi di migliore efficienza.
E anche la messa in opera di qualcosa di tecnologicamente valido che può essere replicato, perché quel tipo di copertura di cui ci dicevi prima, che è stata approvata anche dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, insomma è un tipo di copertura che evidentemente potrà essere approvata anche in altri luoghi, anche in altri edifici storici, pregiati, antichi. Fino adesso c'erano state delle coperture che erano state approvate magari per non so, abitazioni private in centri storici, ma si trattava di cose più piccole rispetto a questa.
Sì, questo è il primo progetto nel suo genere e giustamente, come stai sottolineando tu, l'obiettivo è che sia replicabile e che quindi si può fare, come abbiamo visto, e vogliamo continuare a farlo, perché veramente porta dei benefici importanti per il nostro patrimonio, che è uno dei migliori al mondo, dei più grandi al mondo, insomma.
Sì.
Poi naturalmente Engie è un operatore primario e in Italia abbiamo oltre 350 comuni, quindi non lavoriamo solo per enti di questo genere ma per enti pubblici, appunto, che vanno dai comuni alle province, alle ASL, ma in particolare in questo caso si tratta di un sito che, oltre alla, diciamo, al supporto tecnologico che offre Engie, richiedeva anche un'attenzione particolare appunto alle condizioni nelle quali si andava ad operare in un sito di questo genere.
Ma il lavoro di questo tipo, adesso voglio dire, Engie Italia non ne aveva compiuti in Italia, magari erano altre esperienze nel resto del mondo di questo tipo di riqualificazione
su un sito, sì, di questo genere no, è assolutamente no. La prima volta, quindi un'esperienza, anche per noi è stata la prima esperienza e visto il successo e il risultato splendido che abbiamo ottenuto, sicuramente pensiamo di poterla replicare.
Sì, tra l'altro mi piace pensare che adesso, grazie anche a questo tipo di produzione energetica, ma anche incrementata, anche come dire, vabbè, insomma, ecco, si ottiene una migliore illuminazione di tutte le sale, per cui io ho visto delle foto splendide, io non conoscevo, insomma, lo ammetto, e non conosco perché non ho mai visitato questo meraviglioso monumento, ma viene voglia di andarci a vederlo. Cioè,
assolutamente sì, merita, ne vale veramente la pena, perché poi l'illuminazione specifica per ogni opera è veramente un risultato incredibile, anche da questo punto di vista, appunto, veramente di fruibilità da parte del pubblico.
Va bene, allora noi siamo molto contenti di avere parlato di questo argomento. Vedo che, come al solito, ci sono delle questioni, ci sono quelli che ritengono che lo Stato abbia speso troppo, però lo Stato spende per i nostri beni comunque architettonici, per la loro conservazione, quindi tanto vale che spenda bene, ecco.
Anche perché il turismo credo che sia una delle leve economiche principali
che ci
per il nostro
ancora,
paese.
Sì. Ma dice quanto si risparmia all'anno di costo energetico. Aspetta che guardo se c'è qualcuno che chiede proprio specificamente quanto si risparmia economicamente. Non lo so se è segnato magari nella scheda, ma nel frattempo lo cerchiamo. Sara, magari fai un'indagine anche tu, se c'è stata una stima
sì,
specifica.
Va bene, appunto, intorno al 50%.
Attorno al 50%, però loro questi vogliono sapere i soldi, perché se non sanno i soldi non sono felici. Adesso lo cerchiamo, oppure chiediamo di fare un piccolo calcolo e poi possiamo magari riferirlo agli ascoltatori. Nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stata con noi, Sara Callegari, Communication Director di ENGIE Italia. Buon proseguimento, a risentirci.
Grazie, buona giornata.
Grazie, con Sara Callegari abbiamo parlato del progetto che è stato realizzato con il Museo e Real Bosco di Capodimonte, che a questo punto vi invitiamo ad andare a visitare per giudicare, specialmente se l'avevate visto in passato, per giudicare con i vostri occhi il risultato di questa riqualificazione energetica, che ha sicuramente portato un beneficio estetico anche esterno all'edificio. La copertura è stata completamente rifatta, ma a quanto abbiamo capito ha portato un beneficio interno, perché è stato possibile illuminare di più e meglio le sale museali. A questo punto noi ci fermiamo, diamo la linea a GR24, torniamo subito dopo.
Cambiare fornitore di energia ti stressa? Passa all'Enel.
Scelgo un'energia così leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima.
Per luce e gas vai su enel.it.
Si può fare.
Si può fare.
What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die, and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see.
A questo punto il tema dei tetti verdi, dei tetti fotovoltaici, dei tetti verdi e fotovoltaici, sul quale ritorneremo, perché vedo che le domande, le richieste, le curiosità, le critiche sono molte in generale su sulla possibilità di avere impianti fotovoltaici anche privati, personali, sulle proprie abitazioni e sui benefici e i tempi. E quindi ci ritorneremo come promesso. Però adesso ci cambiamo argomento, ci spostiamo e andiamo a Genova, laddove oggi inizia il 28esimo Souk Festival, Souk Fest per l'esattezza. Ne parliamo con Carla Peirolero, direttrice e ideatrice di Festival Souk. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, bentrovate, bentrovati a tutti.
Forse ben ritrovati, perché mi sa che ci siamo sentiti anche l'anno scorso, proprio sì, in occasione del festival. Non so se durante, non so se prima, ma comunque ci siamo sentiti, perché appunto è un 28esima edizione, quindi ben consolidata. E vorrei sapere, quest'anno, visto che avete scelto il titolo Attraversare i confini, che cosa avete in mente di sviluppare nei prossimi giorni? Perché si comincia oggi con l'inaugurazione a porte chiuse, da domani al 24 di giugno raffica di eventi, di situazioni, di incontri, c'è un po' di tutto, c'è anche lo show cooking per gli appassionati, ma c'è moltissimo teatro. Quindi come l'avete declinato questo attraversamento dei confini?
Allora, beh, intanto io sono una fan sfegatata della vostra trasmissione, quindi per me siete voce amica anche di quelle che intervengono. Sono molto contenta e onorata. Fate davvero un bellissimo lavoro, non è piaggeria, ma è sincera. Allora, attraversare i confini è perché pensavamo che in questo momento l'arte e il teatro dovrebbero davvero essere strumenti di incontro e di dialogo, quindi è una promessa, un desiderio di creare un tempo sospeso in cui sentirci tutte più vicine e in qualche modo superare appunto le divisioni, le spinte militariste che in questo momento stiamo vedendo intorno a noi. E chiaramente noi lo facciamo in tanti modi, è un po' questa la nostra caratteristica. Il teatro è il cuore, perché anche siamo riconosciuti festival teatrale dal Ministero della Cultura, ma abbiamo anche il patrocinio del MASE, e quindi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e anche quello dell'UNESCO. Cioè, mi fa piacere dire, quest'anno tra l'altro si è unito anche il riconoscimento dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale. E quindi i modi appunto sono artistici, col teatro, con la musica che è tantissima, con tante voci che arrivano dal Seneca, dal Mozambico, dal Messico, dal Marocco, ma anche attraverso le tematiche dell'ambiente, che sono tematiche ormai molto connesse anche al tema delle migrazioni, al tema quindi che in qualche modo fa anche da sfondo sempre del festival, che nasce intorno alla parola souk. Souk significa mercato, quindi luogo di incontro anche per le tante persone e le comunità che ormai vivono a Genova, sono davvero tante, e che si sentono riconosciute in questo spazio di confronto, e non solo attraverso appunto l'arte, ma attraverso anche la cucina. Sono, ricordo sempre, sono 35 le botteghe che si possono trovare in questo souk scenografato, e tra queste sono 10 le cucine diverse, quindi insomma è molto importante.
Insomma,
proprio
ci sono 10 giorni, una al giorno, se ci si riesce in qualche modo almeno ad assaggiare,
sì,
almeno
sì, esatto,
a farsi un'idea di quello che mangiano gli altri, che è sempre un'ottima maniera per entrare in comunicazione con le altre persone, anche attraverso appunto i sapori, gli odori del cibo. Allora, Piazza delle Feste a Porto Antico, quindi facilissimo da raggiungere, questo è il fulcro dei luoghi del festival. Poi via via ci saranno, immagino, anche eventi sparsi, però arrivare al Porto Antico di Genova ormai veramente è la cosa più semplice del mondo.
Assolutamente. E la cosa anche interessante, che mi piace ripetere, è che tutti gli eventi che sono, abbiamo contato i 65, sono a ingresso gratuito, tranne gli spettacoli teatrali che necessitano di una particolare attenzione e protezione, per cui noi li facciamo anche in altri luoghi che naturalmente vanno allestiti: l'Isola delle Chiatte e la CLAC, che è uno spazio del Teatro della Tosse. Quindi ci spostiamo anche un po' tra il centro storico e proprio il mare, perché l'Isola delle Chiatte è davvero sul mare, alla fine della passeggiata che costeggia l'acquario. Quindi è non soltanto, diciamo, bello il contenuto del programma, almeno a noi pare bello, ma è anche molto affascinante trovarsi al Porto Antico, poi attraversare le vie del centro storico, arrivare alla CLAC, al Teatro della Tosse, oppure passeggiare lungo il mare e arrivare all'isola delle Chiatte.
Ma poi secondo me a Genova c'è tantissimo da fare. Adesso qui sono io che lo dico senza piaggeria. Genova negli ultimi anni, tutte le volte in cui sono, ho avuto l'occasione di andare, ho trovato qualche iniziativa gradevole da seguire, quindi uno può venire per il festival, poi magari si sposta, guarda o ascolta una conferenza magari, no, a Palazzo, insomma,
Palazzo
ci,
Ducale,
a Palazzo
sì,
Ducale
sì.
Poi dopo passa e c'è magari una galleria d'arte, insomma ci sono davvero tantissime attività. Poi sarà anche che la città è grande ma non grandissima, quindi si può girare a piedi abbastanza facilmente, non... ci sono veramente tante, tante possibilità una volta a Genova. Noi, come appunto si può fare, siamo sempre molto affezionati. Io vengo volentieri. Lei pensi, le dico questa cosa così la condivido tra me e lei e qualcun altro che magari ci ascolta. Io da bambina abitavo a Savona a un certo punto e per me Genova era il luogo in cui mi portavano dal dentista, quindi non era un buon... cioè, una buona meta. Per le mie figlie Genova è una meta meravigliosa. Se tu dici loro andiamo a Genova, saltano su l'auto, il treno, qualunque mezzo li porti a Genova, perché Genova è un posto bellissimo dove si sta in giro, c'è il porto antico, c'è qualcosa appunto da vedere, ci sono delle buone cose da mangiare. Quindi come ognuno di noi poi dopo ha delle immagini diverse. Comunque la mia fortunatamente è cambiata dai tempi del dentista in poi.
Beh, io sono di origine savonese, quindi capisco, anche Savona è carina, si sta bene, ci torno sempre volentieri. La cosa bella di Genova secondo me è anche che c'è questo centro storico che, a differenza di altre città più decisamente artistiche, conosciute e turistiche, il centro storico di Genova è molto vitale, molto vivo, e bello questo perché si trovano ancora botteghe storiche, sì, che sono sì, lì dall'inizio del Novecento.
Non è diventato un centro commerciale di quelli di no, periferia, ma è rimasto un centro, per l'appunto.
È sostenibile, appunto.
Carla, grazie per essere stata con noi. Ricordiamo, direttrice e ideatrice del Festival SUC, Carla Peirolero. Buon lavoro e buona inaugurazione.
E vi aspettiamo allora. Grazie a voi.
Noi diamo la linea a Cristina Carpinelli. A questo punto una nuova puntata di Si può fare nel sociale. Ci troviamo al termine per i saluti.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Dico, di fragole non c'è solo quella, ma ci sono anche quelle. Fare?
Fragole e farla.
Ah, io lo metto nel frigo.
Your day breaks, your mind aches.
Siamo nel magazzino della cooperativa sociale 0%, alla periferia di Milano. Qui viene smistata la merce in uscita, frutta, verdura, ma anche altri prodotti che fanno da cornice a questo luogo dove si incrociano tante storie. Alcune delle persone che sentirete, nonostante siano persone adulte, fino ad ora non hanno mai avuto la possibilità di lavorare. Essere esclusi dal mondo del lavoro significa rimanere fuori da ogni dinamica adulta, un danno che pesa duramente su chi ha una disabilità. Avere un lavoro in questo senso significa tornare a progettare, avere relazioni e vivere con dignità.
Sono Teresa Scorza e sono la presidente di 0%. Noi siamo una cooperativa sociale di Milano, nasciamo una decina di anni fa da una mia idea principalmente, che è quella di voler dare un lavoro, una possibilità lavorativa a persone con disabilità cognitive e psichiatriche che spesso vengono escluse dal mondo del lavoro. Allora, 10 anni fa nascevamo come dei negozi di vicinato, noi nasciamo come bottegai in quartieri come Niguarda e ai tempi avevamo appunto la bottega e coinvolgevamo ogni anno più o meno 5-6 persone con disabilità, con l'obiettivo proprio di formarle al lavoro e poi supportarle nella ricerca esterna, spesso verso la GDO, di un'altra tipologia di lavoro, di un'altra possibilità lavorativa. Nel 2021 circa è nata una grande possibilità, ovvero quella di portare dei prodotti che noi avevamo in bottega all'interno di un'azienda di Milano molto grande, che questa azienda dava appunto come benefit, come welfare ai propri dipendenti, come come snack, frutta da mangiare quotidianamente, e questa idea ci è piaciuta molto. Quindi dal 2021 abbiamo piano piano iniziato a capire che c'era un altro mondo fuori dalla bottega, ovvero quello di poter lavorare con grandi gruppi corporate, di entrare con la disabilità all'interno dell'azienda, e devo dire che non ci siamo quasi più fermati, nel senso che dalla prima azienda è arrivata la seconda, la terza, la quarta. Questa possibilità di lavorare con le aziende ha permesso di aumentare notevolmente l'impatto sociale, quindi oggi siamo 95 dipendenti, di cui l'80% ha una disabilità cognitiva psichiatrica o psichiatrica, e collaboriamo con circa 200 aziende del territorio di Milano.
Sono tante le storie che si incontrano stando in questo magazzino, sono storie soprattutto di rinascita.
Allora, mi chiamo Marco, ho 34 anni e qui dentro mi occupo di smistamento ordini, lavoro più che altro nel reparto del magazzino e mi occupo principalmente di smistamento degli ordini.
Ti piace questo lavoro, l'ambiente in cui sei?
Sì, mi trovo molto bene perché già dal primo giorno ho riscontrato subito un clima molto collaborativo, ho sempre avuto un buon rapporto anche con i colleghi e devo dire che comunque ho notato subito un ottimo spirito di squadra all'interno di tutta, diciamo, all'interno di tutta la cooperativa.
Questo qui è il tuo primo lavoro o hai fatto anche altri lavori?
Allora, ho fatto anche altri lavori un paio d'anni fa, e qui però lavoro da un anno. La cosa più importante è che comunque il lavoro permette, diciamo, un'autorealizzazione e permette anche di avere un posto nel mondo e permette anche a ciascuno di noi di crescere come persone e di formarci.
Ciao, mi chiamo Valentina, ho 30 anni.
Allora Valentina, tu qui che lavoro fai?
Io praticamente adesso farò, cioè sto facendo il corso di coordinatrice per di magazzino praticamente, e cioè mi occupo di aiutare i miei colleghi a fare le spese, a mettere in ordine il magazzino e poi a controllare le varie spese, ecco. Appena finito il percorso di coordinatore, di coordinatrice, diventerò coordinatrice, ecco.
Tu prima di questo lavoro cosa facevi?
Prima di questo lavoro studiavo principalmente musica, però non, cioè diciamo che non avevo un lavoro, ecco, non avevo un lavoro stabile. Ho lavorato per un anno come educatrice sostegno per i bambini delle elementari e basta, però questo nel 2017 tipo.
Quindi diciamo questo lavoro è un po' una novità per te?
Beh, io adesso sono qua da quasi 3 anni praticamente, quindi ormai è diventata come casa, ecco. Più che lavoro, ecco. Cioè un lavoro sì, però è molto familiare come ambiente, ecco, per me.
Volevo chiederti questa cosa, cioè l'ho chiesta anche alla tua collega, quando arriva qualcuno all'inizio, cioè come lo vedi cambiare via via nel tempo in cui sta qui e prende un po' confidenza con questo posto?
Sì, magari all'inizio un po' di timidezza c'è comunque, perché è un nuovo ambiente, un nuovo lavoro eccetera, però comunque cioè, viene accolto bene, lei o lui insomma vengono accolti bene per il fatto che siamo una bella squadra, mi viene da dire. Cioè nel senso che appunto magari arriva un nuovo collega, noi scriviamo sulla chat del gruppo di lavoro benvenuto, benvenuta eccetera, quindi già è comunque un buon punto di partenza, ecco.
Il tema, diciamo, che io voglio far emergere facendo queste interviste è l'importanza del lavoro per le persone che hanno una disabilità, perché è un tema di cui si parla un po' per finta, nel senso che poi le persone con disabilità spesso non lavorano, restano un po' più fuori dal mercato del lavoro, e vorrei chiedere a te di spiegare anche magari a chi in ascolto quanto invece è importante il lavoro per le persone con disabilità.
Per me, allora, dal mio punto di vista è molto importante il lavoro per le persone che hanno disabilità in generale, ma perché comunque il lavoro nobilita l'uomo, che una persona abbia o non abbia una disabilità, comunque è importante lavorare a prescindere. Cioè io credo che cioè la disabilità non deve essere vista come un ostacolo, ma come qualcosa che ti fa crescere. Cioè, quando una persona magari ha un momento negativo della propria vita, è da quello che uno cresce, che impara attraverso il lavoro, attraverso gli amici, attraverso la famiglia, ecco così.
Allora, mi chiamo Floriana e ho 30 anni.
Tu cosa fai qui?
Allora, io sono addetta al magazzino, in questo momento sto facendo un corso di formazione per coordinatore.
Quindi tu coordini, diciamo in prospettiva coordinerai i lavori qua dentro. Che cosa ti dà lavorare in questo posto?
Allora, sicuramente è una realtà che ti permette di crescere, di evolvere, di metterti sempre in gioco, quindi mi piace molto come lavoro. Sicuramente ci sono stati momenti in cui magari sbagliavo un po' di più, perché appunto devo apprendere meglio la mansione, però non ho mai visto questo come un ostacolo. Quindi anzi la voglia di fare sempre di più. Il punto di farsi di questo lavoro è che ci si può adattare e trovare il proprio ruolo. Quindi anche un lavoro più semplice può portare a gratificazione comunque per ogni persona. Quindi si cuce proprio ad hoc sul lavoratore.
Mi chiamo Fabrizio e ho 28 anni.
Tu qui lavori?
Esatto.
Che lavoro fai?
Allora, attualmente, ufficialmente, sono addetto alle pulizie e addetto al magazzino. Allora, lavoro 21 ore settimanali e in totale lavoro 5 giorni a settimana. Devo dire che il lavoro lo trovo importante perché ovviamente il lavoro ti può ritornare la dignità, proprio ti mette in moto, cioè ti fa sentire vivo, che tipo tutti i giorni lavorando, facendo azioni, non solo aiuti il prossimo, ma aiuti anche te stesso, aiuti tipo a far girare la ruota nel mondo anche a livello sociale, si dà una mano al prossimo, ci si aiuta a se stessi, cioè ti permette anche di fare nuove amicizie, di imparare come muoverti nel mondo, trovarti il tuo posto nel mondo.
Le voci che avete sentito sono di persone con e senza disabilità e sono state lasciate volontariamente senza un cappello, perché si capisca che esiste una comunità che riesce ad andare oltre, come mi racconta Elisa.
Sono Elisa Topi e lavoro in 0% come Communication and Diversity Inclusion Specialist. Ci battiamo tanto sul racconto della disabilità non come unica condizione anche della persona che caratterizza una persona, ma come una delle tante caratteristiche, come qualsiasi altra, quindi il colore degli occhi, dei capelli o qualsiasi altra cosa. Quindi questa non deve ostacolare in nessun modo l'ingresso al mondo del lavoro e soprattutto l'ingresso poi nella vita sociale del paese, perché in realtà, come diceva Teresa, non avere un lavoro ti mette effettivamente in difficoltà anche nelle relazioni quotidiane e nella tua proprio partecipazione alla vita sociale, perché ti senti escluso.
Dal punto di vista proprio della tua esperienza diretta, cosa ti sembra, diciamo, che resti ancora un po' un tabù, un pregiudizio quando si parla di disabilità?
Purtroppo, non essendoci, secondo me, tante possibilità di interazione e di incontro, non si sa, tutte le persone, ma non con cattiveria, non sanno, diciamo, come interagire nel modo corretto con una persona con disabilità, qualunque essa sia. Quindi secondo me l'unico modo davvero che, diciamo, per realizzare davvero l'inclusione è proprio l'incontro, e in un modo che non sia, diciamo, di tipo assistenzialistico, ovvero io non mi pongo in modo che ti devo dare una mano, ti devo dire una cosa in un determinato modo più carino, più gentile. No, io mi pongo come con qualsiasi altra persona, quindi comprendendo ovviamente con empatia, ma come faccio con qualsiasi altro essere umano, ecco.
A love that should have lasted years.
Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Potete riascoltare questa puntata cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Ed è tutto anche per questa puntata di Si può fare. Noi ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 9 in redazione. Ringrazio Michele La Serra e Silvia Bandelloni. In assistenza Jacopo De Franchi, in regia Filippo Aureggi, da Laura Bettini. Un buon ascolto.
Capire le bollette, cambiare fornitore, le offerte poco chiare, i costi inaspettati e ora in quei call center per essere più confusi di prima e non sai cosa fare. Cerco un'energia così leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima.
Per luce e gas passa all'Ene, l'energia senza pensieri è su ene.it.